Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Radio Popolare, in particolare di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, come di consueto in onda con voi dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. E come sempre vi ricordo che la nostra pagina Facebook è un modo per seguirci e seguire ciò che succede nel mondo della cultura italiana e internazionale, Cult Radio Popolare. La nostra mail invece è il modo per chiederci informazioni o segnalarci qualcosa, cult@radiopopolare.it. Il numero 331-6214013, se volete scriverci in diretta, un sms, un whatsapp, oppure se volete scriverci su Telegram, c'è anche una mail diretta a @popolarenetwork.it. E infine il promemoria del fatto che potete riascoltare questa e tutte le puntate di Cult, recuperando anche i precedenti argomenti, sul sito di Radio Popolare in podcast oppure sulla app di Radio Popolare, che vi invitiamo a scaricare. Vi ricordiamo naturalmente che su entrambi sito e app potete ascoltarci anche live. Eccoci al sommario di quest'oggi. In chiusura di trasmissione, come di consueto, l'appuntamento con la lirica del giovedì con Giovanni Chiodi. Saremo poi in diretta con la compagnia De Florian Tagliarini, che ha il festival Vie, organizzato in diverse piazze dell'Emilia, da Erte, Emilia Romagna Teatro. Presenta il suo nuovo spettacolo proprio in questi giorni, mentre nella prima parte della trasmissione sentiremo l'intervista di Matteo Serra a Francesco Costa per il suo ultimo libro Questa è l'America. Prima però abbiamo un'altra intervista a cura di Barbara Sorrentini, ve ne abbiamo parlato sulla nostra pagina Facebook, il film documentario Cercando Valentina, il mondo di Guido Crepax, un film firmato da Giancarlo Soldi. E allora sentiamo che cosa Giancarlo Soldi ha raccontato al microfono di Barbara Sorrentini su questo straordinario personaggio.
Valentina, il mondo di Guido Crepax, di Giancarlo Soldi, con noi al telefono. Ciao Giancarlo.
Ciao, ciao a tutti e grazie della telefonata.
Sì. Valentina, stiamo parlando ovviamente di un mito del fumetto, un mito femminile.
Sì.
Guido Crepax lo ha creato verso la metà degli anni 60. Perché hai voluto ricostruire tutto questo e anche il modo, insomma, perché l'hai ricercata, l'hai cercata?
L'ho ricercata perché per me è stato un momento fondamentale, cioè la scoperta di quel tipo di storie, di quella rivista Linus che conteneva Valentina, di quel momento topico per il mondo tutto, sentivo che dovevo parlarne, perché io c'ero un attimo dopo, ecco, non ero esattamente lì quando è uscito Valentina, ma qualche anno dopo, e però è stato un, come dire, amore a prima vista. Dovevo farlo, la verità è questa, dovevo farlo perché mi è sempre piaciuto capire da dove arrivava Valentina, che è riuscita a diventare un'icona per uomini e donne, ma soprattutto a rappresentare quel momento storico per cui tutte le nuove arti confluivano dentro di noi, dentro la nostra generazione. Ecco perché.
E cosa hai scoperto? Beh, intanto, com'è nata Valentina?
Beh, intanto Crepax non aveva mai fatto una storia a fumetti, per esempio, ed è stato Giovanni Gandini, l'inventore di Linus, della rivista, a chiamarlo. Era un suo amico, gli ha detto: fai un fumetto, ho bisogno di un fumetto italiano in una rivista in cui ci sono solo capolavori che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Francia. E lui l'ha fatto. L'ha fatto, però era la storia di un critico d'arte che aveva un superpotere, poteva fermare il tempo, aveva un nome da supereroe, Neutron. E durante, come dire, già nella seconda puntata, l'amico direttore gli dice: guarda che forse è meglio lei di lui. E lui ha capito questa grande novità, cioè raccontare quello che gli stava succedendo intorno con gli occhi e l'anima di una donna e il corpo di una donna. 1965. Per cui questa è una cosa straordinaria, perché non c'era stata Barbarella già, ma era un fumetto d'avventure. Qua si trattava di raccontare i tempi moderni che arrivavano: la musica, l'arte, il design, la pubblicità, la moda, cioè la musica. Tutto cambiava, e lui è riuscito a far confluire, pur restando fermo sempre a casa sua a disegnare, tutte queste novità dentro un fumetto. Quella era la cosa importante, ecco perché è importante Valentina.
Valentina è bella come Louise Brooks, disturbante come un taglio di Fontana, consapevole come una lirica di Bob Dylan e libera come la musica di Charlie Parker. In questa frase si condensa un po' l'essere, il ritratto è esterno, esatto, e interno di Valentina, che, certo, assomiglia a Louise Brooks, però in realtà non è lei. Ma chi è?
Non è lei. È la moglie all'inizio, senz'altro.
Ma la moglie si è tagliata i capelli dopo o prima di Valentina?
Dopo, l'aveva la cofana in testa come mia mamma. Non aveva tutt'altra pettinatura, si è adeguata, lui non l'ha plagiata, lei si è adeguata a quello che è diventata la nuova strada del marito, per cui il corpo è senz'altro quello della moglie, la testa è quella di Crepax, però, come dire, non è esattamente Madame Bovary. Lui riesce a cogliere proprio la modernità della cosa e soprattutto fa fare a Valentina cose che lui non avrebbe mai potuto fare. È assolutamente libera. Lei ha avuto la libertà di essere libera, per esempio, cosa che nessuna donna in quel momento aveva. È incredibile questo, è veramente incredibile. Cioè, come si è riuscito a mutare la propria anima immettendola in questo personaggio, quella è una grande,
sì,
cosa.
Certo. Più di una generazione si è innamorata di Valentina.
Certo.
Poi ci sono state naturalmente critiche prima da parte del movimento femminista, certo, poi una rivalutazione, perché tutto sommato lei aveva anche un approccio molto maschile nelle relazioni, quindi forse questa cosa l'ha tirata anche un po' fuori dalle critiche. Ma oggi, i ragazzi di oggi sognano Valentina, secondo te?
No. Sognano solo delle ragazze un po' giapponesi, non so come dire, rotonde in tutte le forme. Non cercano, non lo so. Io ho amato molto quella, come dire, anche la silhouette di Valentina. Certo, dici, era facile, facile. Il fatto che fosse così asciutta, anche, e così asciutta con la testa anche, cioè era un binomio esplosivo, era una donna incontrollabile, parte all'inizio come conoscente, poi fidanzata del critico d'arte, ma poi se lo fa e se lo rifà, poi va con un amico del critico e poi dopo va anche con delle ragazze. Non dimentichiamo che in quegli anni non c'era niente, nessuno proprio si immaginava che si potessero fare quelle cose così. Nessuno era così disinibito, magari ci facevamo di nascosto, non so come dire, ma è proprio, invece lì era proprio nero su bianco, ma bianco tanto, perché la grandezza è stata anche questa, raccontare quelle storie che non erano storie, che se tu provi a raccontarne una si scioglie proprio fra le dita, non riesci, non sono storie raccontabili, ma è stato il suo stile a vincere, cioè queste figure nere dentro questi quadratini tutti bianchi, come se fosse un limbo, come se fosse un sogno. Valentina sognava spesso tutte le sue avventure erotiche, no? E questo perché, come dire, ha catenato il desiderio femminile che era tenuto nascosto da tutti, e lei in prima persona invece se ne fa la bandiera, come una bandiera da questo punto di vista. Non era maschile questo, era molto femminile.
Cercando Valentina, il mondo di Guido Crepax, bisogna sperare a questo punto, Giancarlo, che anche i giovani la scoprano, no? Riscoprano quei fumetti, quel tratto, perché poi naturalmente c'è anche un tratto
certo.
particolare che è molto vivo, e quindi anche questo forse la rendeva così vicina.
Guarda che vicina anche loro a loro, se tu pensi che l'età, quando lui ha scombinato la pagina rendendola simile ai film della Nouvelle Vague, le vignette non si leggevano più 1, 2, 3, 4 di fila, ma erano la 1, la 7, la 9, la 5, la 4, come le tavole adesso della Marvel. Quando c'è una grande pagina di supereroi, di Batman, di Superman, dei Fantastici 4, sono così, esplodono, le vignette esplodono. Lui l'ha fatto per primo, l'ha fatto anche in maniera molto scientifica, voglio dire, questa invenzione delle tavole piccolissime, però è così anche Dark Knight di Frank Miller, che è stato ispirato proprio dall'opera di Crepax, da questo punto di vista. E Dark Knight è una pietra miliare e del fumetto e del cinema, perché ha cambiato il modo di fare i film sui supereroi. È veramente una catena unica. Poi, sai, come tutte le cose bisogna essere curiosi e bisogna studiare. Le cose piccole che faceva Crepax erano come dire, gli ingrandimenti che poi faceva Lichtenstein, ma erano anche quelle cose che noi ingrandiamo, che vediamo ingrandirsi in Blade Runner, ma è anche il nostro iPad. Cioè, se solo fossero curiosi, i giovani scoprirebbero che parte da lontano quello che loro hanno tra le mani.
Grazie Giancarlo Soldi,
grazie
a presto.
Voi. Ciao. Ciao.
Era il 1965 quando Guido Crepax inventava Valentina, a cui è dedicato il film documentario di Giancarlo Soldi, Cercando Valentina, il mondo di Guido Crepax, di cui ci ha parlato in questa intervista Barbara Sorrentini. Le piazze in cui il film sarà mostrato sono diverse: oggi a Napoli, lunedì a Genova, martedì a Bari, mercoledì a Pordenone, giovedì a Trieste, martedì a Roma, mercoledì 25 marzo a Cagliari. Si aggiungeranno altre date, soprattutto quelle milanesi, ve le faremo sapere. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. Friend, my doctor won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. They just stand around and boast.
blackmailed the sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough, but the joke was on me, there was nobody even there to bluff. I'm going back to New York City, I do believe I've had.
Lasciamo il 1965 di Bob Dylan che abbiamo appena ascoltato invece ritorniamo, e anche quello di Valentina di cui vi ha parlato Barbara Sorrentini nella sua intervista a Giancarlo Soldi a proposito del suo docufilm, mentre adesso rientriamo nell'epoca nostra, perché da poco è uscito per Strade Blu di Mondadori il libro Questa è l'America, il saggio di Francesco Costa, l'intervista di Matteo Serra.
Francesco Costa, autore di Questa è l'America, edito da Mondadori, un libro che è frutto di anni di studi della politica e della cultura americana, prima un podcast da Costa a Costa, oggi questo libro. La prima domanda che ti faccio, Francesco, è: cosa vuol dire provare a studiare e capire gli Stati Uniti?
Beh, vuol dire innanzitutto misurarsi con un posto enorme, che quindi è molto variegato e molto diverso. Gli Stati Uniti hanno la superficie della Cina, più o meno. Nonostante questo hanno una popolazione molto inferiore, sono un posto che per molti tratti è vuoto o quasi vuoto, in cui se vuoi scoprire un po' come vivono le persone non puoi fare altro che metterti in macchina e viaggiare e muoverti, prendendo innanzitutto che ci sono posti che sono davvero diversissimi l'uno dall'altro innanzitutto. E poi che la parte di America che noi siamo più abituati a vedere e anche a conoscere, sia perché ci andiamo in vacanza, sia attraverso le opere culturali, i romanzi, le serie TV, i libri, forniscono un quadro piuttosto limitato di poi quello che è l'America in generale, anzi a volte anche un po' distorto. Noi andiamo soprattutto nelle città, per esempio, ma una gran parte degli americani non vive nei posti che somigliano a quelli in cui noi andiamo in vacanza.
Ecco, infatti una delle frasi del tuo libro è: ci sono pochi posti nel mondo in cui il divario è così ampio tra quello che pensiamo di sapere e quello che effettivamente sappiamo, come gli Stati Uniti.
Sì, esattamente così, peraltro ce ne siamo accorti tutti, noi giornalisti, per cominciare, per esempio, quando nel 2016 Donald Trump vince le elezioni, un risultato che era sì possibile naturalmente, ma che è stato sorprendente per tantissimi. Eppure la cosa che cerco di fare nel libro, ed è anche stata questa la scintilla che ha un po' messo in moto questa mia voglia di indagare e capire di più, la vittoria elettorale di Trump è la conseguenza di cose che stavano avvenendo in America forse già da 15-20 anni, ed è chiaro che è semplice dirlo col senno di poi, ma in realtà non è nemmeno così semplice. E insomma, quello che ho fatto è stato cercare di andare sul posto e unire i puntini e capire da dove arrivava quella storia e che cos'è dell'America, che è un posto che pensiamo di conoscere così bene, che ci era sfuggito.
In questo libro io l'ho letto e l'ho trovato molto molto interessante, proprio perché ti permette di conoscere molte cose che sugli Stati Uniti che altrimenti sarebbe veramente difficile comprendere. Penso per esempio a come stia cambiando l'elettorato in zone, per dire, che è sempre stata di dominio repubblicano, stanno diventando democratiche e viceversa, e come invece altri aspetti, come per esempio la questione del sistema politico, invece restano immutati.
Sì, noi siamo abituati in Italia, cambiamo la legge elettorale ogni 10 minuti, o comunque ne parliamo, sì. Mentre in America le regole del gioco sono scolpite nella pietra di fatto. L'America addirittura ha combattuto una guerra civile, la guerra di secessione, senza un colpo di Stato, senza sospendere le elezioni, senza cambiare la forma di governo. Questo sistema politico, che poi insomma a modo loro funziona, perché evidentemente ha creato un paese che ha un predominio economico, culturale, militare, commerciale sul mondo notevolissimo, oggi si è un po' bloccato, è diventato disfunzionale, non funziona più, non solo perché è cambiata la società che chiede cose diverse alla politica, è cambiato il modo in cui le persone abitano gli Stati Uniti, mi riferisco a quello a cui tu accennavi poco fa, un posto per esempio come il Texas, che sì, è stato considerato a lungo lo Stato repubblicano per eccellenza, i cowboy, le pistole, il petrolio, eccetera. Oggi è un posto che ha anche delle fortissime comunità progressiste e in cui le elezioni non sono più scontate come era prima, ma anche grazie al ruolo di alcune persone. Se la politica americana è diventata più disfunzionale di prima, è perché soprattutto negli anni 90 è cominciata una manovra, una strategia politica, soprattutto da parte dei repubblicani, ma che poi hanno seguito anche i democratici, di polarizzazione dell'elettorato, di radicalizzazione dell'elettorato, che porta da una parte all'ascesa di Trump, però se guardiamo dall'altro partito, certo, anche la stessa ascesa di Sanders fa parte dello stesso tipo di fenomeno di radicalizzazione dell'elettorato.
Uno dei capitoli che mi ha più fatto riflettere è quello che dedichi alle armi. Ovviamente per noi italiani ed europei la soluzione alle molte attacchi che gli Stati Uniti ogni tot subiscono, ai molti morti vittime di armi da fuoco, è molto semplice, ovvero togliere le armi. Questo però lo possiamo dire soltanto da qua, perché, come spieghi bene, se ci si immerge nella cultura americana non è così semplice.
Ma sì, ci sono una serie di cose, una è la sanità, ma l'altra, come dici tu giustamente, sono le armi, per cui lo sguardo di noi europei è... ha sempre quell'inclinazione un po', devono essere per forza tutti scemi se non si rendono conto che così sarebbe così semplice la soluzione.
Esatto.
In realtà, senza voler arrivare a dire che facciano bene, perché figuriamoci, muoiono tantissime persone ogni anno a causa delle armi da fuoco, quando provi a capire questi fenomeni e capire le loro cause, ti rendi conto che hanno delle ragioni e sono così intrecciati alla cultura locale che la soluzione poi tanto semplice non è. Il rapporto che gli americani hanno con le armi è un rapporto che è molto meno legato alla violenza quanto lo è invece all'identità. Ha un rapporto che ha a che fare con delle ragioni storiche, di esplorazione di un territorio che era quello, per esempio, il Far West, sì, noi lo definiamo, no? Il lontano West, un territorio in cui le persone sono arrivate prima dello Stato, mentre in Europa gli stati erano armati e le persone hanno preso il controllo degli stati con la democrazia, diciamo. In America è avvenuto il contrario praticamente. E poi delle questioni identitarie, davvero di tradizioni, sono dei riti il possesso di un'arma, il possesso delle armi che si tramandano di padre in figlio e che sono sentiti anche da chi poi non ha mai sparato un colpo, però tiene delle armi in casa perché è uno dei tanti modi che ha per dire chi è.
Certo.
A noi può non piacere, però quando si parla di trovare una soluzione e le ragioni sono così culturali, profonde, ci si rende conto che è più complicato di come sembri da qui.
Ecco, abbiamo citato la sanità, abbiamo detto le armi, ma ci sono tante altre questioni che vanno, per esempio, all'urbanizzazione sempre in crescita e le campagne che si spopolano. Insomma, tante questioni che noi, inteso come italiani, non conosciamo. Perché gli Stati Uniti, che sembrano essere invece il paese più importante del mondo, poi in realtà è così poco conosciuto?
Beh, un po' perché, come ti dicevo prima, sono un paese grande. Poi perché, figuriamoci, ci sono paesi appunto che conosciamo meno dell'America. Nel caso dell'America la cosa enorme è il divario tra quello che pensiamo di sapere e quello che sappiamo davvero. E questo si deve al tipo di influenza che hanno sui nostri consumi, sui nostri costumi, sulla nostra cultura, è il fatto che però questa influenza americana nelle nostre vite arriva da alcuni posti specifici degli Stati Uniti, o perché fanno parte del nostro immaginario come New York o la California, o perché da lì arrivano i prodotti tecnologici, i motori di ricerca che usiamo, i social network, o perché da lì arrivano invece, non so, sono le nostre destinazioni dei viaggi che facciamo in America, o i film, le serie TV e i libri che leggiamo, che consumiamo, vengono prodotti in questi posti, che però sono qualche pezzetto degli Stati Uniti, 3 o 4 città, un paio di stati, non somigliano al posto in cui la gran parte degli americani invece abita normalmente, che sono posti in cui non andiamo mai, ma posti in cui non vanno nemmeno molti americani. La chiamano flyover country, la parte del paese in cui ci limitiamo a passare sopra in aereo.
Che però poi sono i posti che tracciano però anche il profilo culturale di uno stato come gli Stati Uniti.
Come? A parte perché pesano numericamente, tantissimi americani vivono lì e pesano economicamente, tutto il settore manifatturiero, industriale americano ha le sue fondamenta, le sue radici nel Midwest cosiddetto, nelle regioni del settentrionali dove nel Novecento si è costruito il predominio economico americano. Ma anche le zone che sono davvero sulla frontiera per quanto riguarda l'immigrazione, frontiera in senso sia letterale che politico, sono zone che sfuggono un po' alla nostra conoscenza. Sono
anche interesse magari.
Anche, sono il Colorado, sono il sud, l'estremo sud della California o del Texas, dalle parti di El Paso o dalle parti di Laredo, sono zone che conosciamo poco, ma che fanno tantissimo dell'attuale identità dell'America.
Gli Stati Uniti, lo descrivi, sono un paese con forte cambiamento. Penso uno delle ultime fatti che ha fatto un po' più notizia è il fatto che, per esempio, un film come Parasite, primo film assolutamente non in lingua inglese, non di produzione americana, è riuscito a vincere l'Oscar come miglior film. Può essere che da qui ai prossimi 10-20 anni cambino proprio radicalmente gli Stati Uniti?
Beh, stanno già cambiando tanto. Quella che dici tu, la vittoria di Parasite, ne è un piccolo esempio. Poi sai, gli attori e Hollywood sono sempre stati più aperti e di sinistra, diciamo, della generale popolazione. Però è un cambiamento demografico che si riflette anche in questo tipo di fatti e nella cultura. L'America ogni giorno che passa diventa un paese meno bianco. I bianchi diminuiscono per ragioni proprio banalmente demografiche, perché i latinos aumentano di numero nel sud ovest, mentre gli afroamericani aumentano di numero nel sud est. Ci sono già tante città in cui non è più nemmeno il caso di parlare di minoranze etniche, perché insieme sono la maggioranza, le persone non bianche. E questo porta dei cambiamenti culturali. Prima parlavi di Parasite, ma ci sono stati Black Panther, il primo film con personaggi soltanto afroamericani, ha avuto un enorme successo un paio d'anni fa e non era mai capitato prima. Despacito, la canzone in spagnolo che è stata prima in classifica in America, benché in spagnolo, può piacere o no, ma era una cosa che in America non era capitata da tantissimo tempo, ma anche delle conseguenze più politiche. Il Texas che diventa uno stato meno repubblicano di prima, l'immigrazione che diventa un tema al centro della politica e in generale la sensazione di tanti americani bianchi invece che vedono la loro cultura minacciata e quindi anche per questo si rivolgono a un presidente come Trump.
Questo e molto altro, tutte queste storie nel libro Questa è l'America di Francesco Costa. Grazie mille Francesco.
Grazie a voi.
Buona giornata.
E dunque grazie a Matteo Serra per questa intervista. Ricordo che il libro di cui ci ha parlato è edito da Strade Blu di Mondadori. Noi ci prendiamo uno spazio pubblicitario e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.